let me tell you.
Breaking Yulm. You my little boo thing, so I'll give a hoot what you do, say girl, I know. You a little too tame, I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know. Tell him I'm next, tell him you find a little something too fresh, I know. Tell him I'm next, tell him you find a little something too fresh, I know. Buongiorno a tutti e eccoci qui, ritornati da noi, 13 in punto, siamo qui con Breaking Yulm, sono Camilla.
E io sono Nicolò, ciao a tutti, ciao Camilla, pronti per riprendere dopo la pausa di settimana scorsa, non siamo andati in onda e oggi un po' in ritardo, però partiamo comunque, ci siamo e siamo pronti.
Abbiamo tantissime notizie oggi e tra l'altro oggi è la giornata della Croce Rossa, come molti di voi sapranno, e proprio per questo avremo come ospite un volontario.
Avremo come ospite un volontario, ci parlerà del suo ruolo e della sua esperienza nella Croce Rossa. Siamo pronti, ascolteremo tante canzoni, partiamo! Rieccoci qua, ritorniamo pronti per iniziare. 13.01 minuti, siamo in onda da Milano come sempre, mercoledì 8 maggio. La primavera ormai è iniziata, il tempo sembra migliorare, finalmente un po' di sole. Io e Camilla siamo qua per tenervi compagnia il mercoledì e iniziare la nostra rassegna stampa. Che cosa succede, Cami? Parliamo un po' di queste prime pagine. Vedo Corriere della Sera.
Sì, iniziamo dal Corriere della Sera, uno dei quotidiani nazionali principali, che titola in grande, ma lo ritroveremo in tanti giornali, arrestato Toti, shock in Liguria. Devo dire che è stato uno shock.
È stato uno shock allucinante, perché poi peraltro lui era un governatore molto presente, lo vedevamo spesso.
Sì, fra i più amati nelle classifiche.
Fra i più amati nelle classifiche, molto presente, vicino comunque alla popolazione. La Liguria, insomma, è una regione che gode di un benessere comunque economico, di un benessere in generale, una qualità della vita abbastanza alta mediamente in Italia, e quindi sicuramente dovuto anche all'azione politica. E questa sconvolgente notizia appunto ci ha sorpreso in particolar modo.
Ma devo dire che a me ha sorpreso anche la dichiarazione di Baglioni.
Vediamo qua, infatti, Corriere della Sera, una dichiarazione abbastanza particolare. Un'intervista a Baglioni, qui si dice la lite con De Gregori, la politica, che appunto dice Baglioni si racconta. È un'intervista abbastanza particolare e lui appunto dice: ero deciso a farmi prete, mia madre me lo impedì. Quindi sicuramente una carriera, potremmo dire, diversa da quella che ha fatto. Si tratta comunque di cantare, perché anche i preti sono amanti del canto. Tra la chiesa e i palchi di Sanremo è un attimo, ci viene da dire, che dici?
È vero, è stato uno shock, ma appunto tutti sono stati scioccati da Toti. Infatti anche nella Repubblica titola: Tangenti, crolla il sistema Toti.
Ne parlano un po' tutti le prime pagine, infatti vedremo un po' anche nei successivi giornali. La prima pagina è dedicata appunto a questa notizia, che è appunto sconvolgente. Ancora una volta l'Italia insomma ci fa capire, ci fa vedere quanto purtroppo la politica in determinati ambienti, per quanto all'apparenza sembri insomma portante, comunque organizzata, ben fatta, in realtà nasconde dentro sempre qualcosa di losco, qualcosa di strano, e che purtroppo non si può lasciare impunito quando insomma va a finire in queste situazioni.
Sì, poi dovremo vedere, perché considerando i tempi italiani penso ci saranno lunghi processi, lunghe inchieste, quindi
ma
è tutto da vedere.
Trattandosi di politica, di processi che riguardano appunto funzioni istituzionali dello Stato, i processi sono ancora più lunghi, perché bisogna essere certi al 150% delle condanne, bisogna essere sicuri, e i giudici molto spesso appunto impiegano molto più tempo di quello che è, anche gli avvocati, che in questi casi sono diversi e sono insomma anche molto abili nel saper gestire i processi, portarli avanti per più tempo possibile. Appunto vedremo un po' come si evolverà la situazione, ne parleremo insieme.
Sì, esatto, ma sempre sulla Repubblica c'è un altro titolo fra i molti che ci ha colpito, che è in merito appunto a quello che sta accadendo fra l'America, Israele, tutte queste dinamiche.
Situazione molto tesa, Cami, noi parliamo sempre qua nelle nostre puntate, qua a Breaking Yulm, di quello che sta accadendo tra Israele e Palestina, e l'ingresso appunto seppur in maniera diciamo
diplomatica
degli Stati Uniti, e l'ingresso un po' meno diplomatico invece dell'Iran. Insomma, quello che succede è, in questo senso qua, negli ultimi giorni è stata la chiusura di fatto di un corridoio umanitario tra Egitto e Israele, che appunto permetteva l'arrivo di insomma aiuti umanitari da parte insomma peraltro della Croce Rossa, ne parleremo magari anche dopo, oggi è giornata mondiale, e di numerose altre associazioni umanitarie verso appunto i rifugiati e verso i rifugiati politici e i paesi in guerra, insomma le persone che avevano bisogno di aiuti.
Esatto, ma passiamo invece alla stampa, che ovviamente qui saremo un po' ripetitivi
competitivi oggi. C'è di nuovo il titolo Tote arrestato, Nordio contro i PM, e ma poi c'è una, diciamo, una grafica fra Ellie Schlein e la Meloni che so che a te ha fatto molto divertire.
Ha fatto molto divertire e penso che ha fatto divertire anche a te, Cami, perché noi parliamo sempre di politica. Vediamo due bellissime immagini: da una parte bar Ellie Schlein e dall'altra periferia Meloni. Questi due titoli che sceglie appunto la stampa per la sua prima pagina per parlare delle due, diciamo, leader in politica in Italia, le due donne appunto leader rispettivamente di Schlein del PD e la Meloni, capo di governo e leader di Fratelli d'Italia, appunto, che vedono da una parte Ellie Schlein che gioca a biliardo, dall'altra la Meloni che appunto si richiama come essere una borgatara, insomma, da quello che è stato il congresso di Fratelli d'Italia a Pescara per le elezioni europee appunto adesso delle prossime settimane, e per l'appunto lei che si definisce borgatara, si definisce una del popolo, ha fatto abbastanza discutere i giornali in questi ultimi giorni.
Beh, invece adesso passiamo al Fatto Quotidiano e poi a Libero, che sappiamo che ci regalano sempre titoli particolari. Infatti il Fatto Quotidiano titola Toti ottiene il terzo mandato di cattura, quindi è molto interessante questa cosa. E appunto parla, è molto interessante, fa sempre ridere, ma fa sempre anche ridere anche i titoli di Libero. Però da qua invece qua oggi non è stato cattivo come titolo.
Abbiamo visto titoli peggiori, senza dubbio.
Esatto, infatti dice arrestato Toti, quello che non torna e chi ci guadagna.
Eh beh, esatto, arrestato Toti, quello che non torna e chi ci guadagna. Sicuramente fa un'indagine in questo senso e cerca anche lui di nella sua chiave abbastanza borghese, potremmo dire, una sua chiave abbastanza ovviamente di parte, di comunque di analizzare quello che è stato il caso Toti, ecco.
Sì, e poi tra l'altro c'è un piccolo spoiler di una notizia di cui parleremo dopo, che è Mentana litiga con la Gruber e minaccia le dimissioni. Ne parleremo dopo perché è una dinamica molto particolare quella che è successa.
Una dinamica molto particolare e soprattutto interessante. Parliamo comunque di La 7, di una emittente molto importante in Italia, del programma di Lilli Gruber, in onda, quindi 8:30, che appunto per tenere fede al titolo in teoria dovrebbe partire alle 8:30, ma in questo senso questi ultimi giorni, lunedì scorso, è partito alle 8:45. Lei si è infuriata, l'ha vista come un'ingiustizia. Ovviamente Mentana non stava prendendo il caffè in diretta, ma stava facendo un telegiornale parlando di notizie importanti, avevano dei collegamenti interessanti, non potevano in quel senso sicuramente mollare così la presa. E insomma, poi peraltro si trattava in quel momento di una puntata che andava in onda in diretta, quella di 8:30 con Lilli Gruber, che solitamente è uno show registrato, loro registrano precedentemente le puntate, quindi sicuramente anche il fatto che lei fosse lì in diretta magari l'ha un pochettino infastidita.
Sì, diciamo che se ne è resa conto di più, ma poi analizzeremo la dinamica. Invece adesso passiamo al Sole 24 Ore, che come sapete ultimamente ci piace inserire come prima pagina.
Sole 24 Ore, che parla di economia, un titolo grande: il rischio povertà del 2023 cala al 22.8%.
Quindi bella notizia.
Una bella notizia, sicuramente che il rischio povertà sale. L'Italia è un paese dove purtroppo, anche se non sembra, cioè sembra ma non sembra, nel senso che in Italia ci sono tantissime persone comunque che stanno molto bene, 3-5 milioni di persone che stanno invece sullo stato di povertà, e quindi sicuramente un rischio povertà che cala al 22.8% nel 2023, quindi rispetto agli anni precedenti, un'ottima notizia.
Invece abbiamo anche una brutta notizia, infatti la pressione fiscale reale sale invece addirittura al 47.6, ci sono dati
sale
enormi.
Tantissimo. Sì, è vero, la pressione fiscale sale sicuramente in questo momento, da questo punto di vista sarà un problema per tante famiglie, magari poter anche richiedere mutui, prestiti in banca. Sicuramente questa situazione, più di quanto già in Italia non sia complicata, andrà ulteriormente a inasprirsi. E vedremo un pochettino come cosa accadrà nelle prossime settimane. Noi ci speriamo solo. Belle notizie.
Ma adesso, a proposito di belle notizie, ascoltiamo Miu Miu di Tony F.
Miu Miu di Tony F. Siamo pronti per questa fantastica hit che in ultime settimane piace a tutti e a tutte. A buon ascolto, dai, insieme, via. Miu Miu, Tony, comprami la borsa, portami a ballare con te. State a Saint-Tropez. Voglio andare su uno yacht e fumare prima di farlo a tre.
Prendo una bitch, diventa principessa. Le ho messo un culo nuovo, l'ho comprato una sesta. Se non ti piace lui, via, andiamo da Chanel. Se ti piace Parigi, ti porto la Tour Eiffel. Ehi, ho un occhio chiuso e l'altro aperto. Mi sento come quel pechegno. Prendi l'anello più bello della boutique. Il vestito è Balenciaga, ti porto in un posto chic. Arriva donna, inizia il party. Volano schiaffi e reggiseni da ogni parte. Con una sola botta faccio due gemelli. Il maschio lo chiamo Gucci, la femmina Fendi. Diventa rossa, la chiamo bambola. Ferrari rosso, lo facciamo in macchina. Mi piaci così come sei fatta, naturale ma rifatta.
Miu Miu, Couchevel. canzoni. Comprami la borsa, portami a ballare con te. Estate a Saint-Tropez. Voglio andare su uno yacht e fumare prima di farlo a te.
Ho un viaggio per lei, alle vola da fallback. Addosso a De Marpighe, in borsa un altro Patek. Vuole la bella vita, ma non l'avrà con me. Sognando una bella villa, la voglio a Bel Air. Quando mi sposerò daranno i pezzi, al passo dei confetti, più soldi meno affetti. Copro la mia puttana di gioielli, ma non sei la mia tipa, quindi niente anelli. Ehi, queste bitch mi annoiano. Compro una Ferrari gialla come Totti Gol. Voglio essere un bravo padre come Ventola, ma ho scordato mezzo chilo nella pentola.
E rieccoci qua sempre in onda, 13 e 11 minuti, siamo sempre in diretta da Milano, qua dal nostro studio Radio Yulm. Allora Cami, oggi è la giornata mondiale della Croce Rossa.
Esatto, esatto, giornata molto importante, sappiamo tutti dell'importanza della Croce Rossa e tra l'altro ho scoperto informandomi che è nata appunto, è stata decisa oggi come data perché è la nascita del fondatore, quindi molto interessante.
Caspita, molto interessante, peraltro un'associazione molto molto importante perché al di là dell'Avis che si occupa diciamo di un aspetto più sicuramente sanitario, La Croce Rossa è sicuramente una, insomma, un'organizzazione che ha un aspetto molto più invece umanitario, che opera in questo senso, che quindi aiuti umanitari, che dà una mano, che ha una mano comunque, dà una mano comunque nei momenti un po' difficili, anche nelle situazioni di guerra. E quindi
esatto, ma cioè, ho una notizia da darti. Diamo le notizie a chi fa le notizie. Abbiamo avuto un piccolo problema perché vogliamo intervistare proprio un volontario che in questo momento sta proprio operando con la Croce Rossa, quindi ci ha appena detto che ci collegheremo fra 10 minuti, quindi direi
esatto,
di continuare
bello,
intanto con le altre notizie.
Il bello della diretta è anche
esatto,
questo, perché lui era pronto diciamo per la telefonata, poi sicuramente sarà successo qualcosa perché prima quando l'abbiamo contattato per l'intervista ci diceva che appunto sarebbe stato in servizio, quindi in questo momento ci potrebbe rispondere da un'ambulanza e quindi sicuramente insomma recandosi a lavoro, e quindi comunque sicuramente in questo momento è impegnato. E quindi Cami, appunto andiamo avanti un po' con le notizie, vediamo un po' che cosa è successo.
Sì, allora direi di approfondire lo spoiler che abbiamo avuto, quindi quello che è successo fra Mentana e Lilli Gruber, perché è successo appunto questo 8 e mezzo si è trasformato in un 20:46 e non è piaciuto molto a Lilli Gruber, che ha fatto notare in diretta proprio lunedì sera il fatto che l'incontinenza è una brutta cosa, cito, riferendosi a ovviamente Mentana e il suo programma. Questa cosa ovviamente a Mentana non è andata giù e infatti c'è stato un seguito, perché è vero che la linea è stata passata con diversi minuti di ritardo al TG, ma non è la prima volta. Allora cosa ha fatto Mentana? Ha risposto pubblicando i dati degli ascolti, quindi facendo vedere che aveva una buona causa, diciamo.
Bella strategia, devo dire, sicuramente di quella che ha menzionato, di pubblicare i dati degli ascolti, che non so peraltro sono superiori o inferiori a quelli della puntata di Lilli Gruber. Abbiamo questa notizia?
Non abbiamo ancora questa notizia, bisognerebbe informarsi perché lei non li ha resi pubblici, quindi ci saranno sicuramente, però lei appunto non li ha sottolineati. Ma la cosa è che da pochi minuti, ci diciamo da poco questa mattina, ha risposto anche la 7, quindi l'emittente, cercando un po' di calmare i toni, dicendo che è importante la collaborazione, insomma cercando anche perché entrambi sono dei professionisti molto importanti per la 7.
Enrico Mentana ha fondato Canale, insomma ha dato una mano a fondare il TG5, il primo telegiornale della televisione privata in Italia. È stato uno tra i primi appunto a lavorare al telegiornale di Canale 5. Lilli Gruber vanta comunque una carriera incredibile, prima in Rai, poi entrata nella 7 con il suo programma appunto 8 e mezzo di grande successo. E senza dubbio, insomma, questi toni che si sono un po' inaspriti tra i due fanno abbastanza riflettere, perché appunto Lilli Gruber ha usato quelle parole abbastanza particolari. Enrico Mentana, appunto, aprendo il programma il giorno dopo, ha ribadito come non fosse assolutamente d'accordo con quello che le ha detto e come
sì,
avrebbe.
E tra l'altro l'ha citata, perché lui ha detto citata, non si dimentica
non
i nomi.
Non si dimentica i nomi, anzi li fa con piacere, anzi aspetta delle scuse o comunque da parte sua o comunque delle parole da parte del network.
Che sono arrivate.
La gente, che sono arrivate, esatto. Che cosa sappiamo? attimo che cosa i dirigenti hanno riferito.
Sì, hanno cercato insomma di ribadire l'importanza della tranquillità e della collaborazione, che però diciamo in effetti questa volta non c'è stata. Ma devo dire che è un periodo molto interessante per osservare la TV italiana, visto gli ultimi cambiamenti. Abbiamo la 7, abbiamo 9, insomma ci sono molti player sul mercato in questo momento.
Ci sono molti player sul mercato, sicuramente un fervente, insomma tutto abbastanza in fervento in questo momento nel settore televisivo in Italia, e tanti cambiamenti in atto. E a proposito di notizie abbastanza interessanti, passiamo da una notizia un attimino più importante, potremmo dire. Insomma, è sempre bello parlare un pochettino del divertente gossip televisivo che accade in Italia, però, perché i nostri conduttori, la nostra star, la televisione non ci smentiscono mai, però accade qualcosa di abbastanza forte in Israele, che insomma parliamo un attimino sempre della situazione tra Israele e Palestina e di quello che è accaduto in questo momento. Di fatto,
che è sempre più difficile stare dietro a tutte queste notizie,
sempre più difficile stare dietro a tutte queste notizie, senza dubbio, e comunque abbastanza fa riflettere quello che è successo negli ultimi giorni, cioè in particolare tra lunedì e martedì, quindi oggi è mercoledì, tra ieri e avanti ieri, in particolare nella notte, Israele ha attaccato l'Iran, ha attaccato appunto Rafah, sì, città appunto iraniana, che si trova peraltro sul confine in questo momento, insomma tra Palestina appunto e Egitto, non la città di per sé, ma appunto il corridoio di Rafah, che si tratta di il valico di Rafah, che sarebbe un corridoio umanitario, come dicevamo prima, molto importante, perché appunto permette il passaggio di tantissimi aiuti umanitari che da Egitto, quindi dove arrivano forniti da Europa e Stati Uniti, entrano in Palestina e poi arrivano fino alla striscia di Gaza. La chiusura di questo corridoio da parte di Israele, che ha bombardato appunto Rafah, è insomma un problema abbastanza importante, perché gli aiuti umanitari non potranno più arrivare.
Sì, certo, devo dire che ricordiamoci che qualunque cosa si pensi, ci sono sempre delle persone e delle vite, e molto spesso appunto i civili non c'entrano nulla con queste diatribe, però alla fine sono loro che rischiano la vita,
pagano il prezzo più alto. Sono morte tantissime persone da quando appunto questo ulteriore scontro, oltre a quello che abbiamo ancora in essere in Europa, che va avanti da oltre due anni e mezzo quasi ormai tra Ucraina e Russia, e appunto tantissime persone innocenti muoiono. Al Jazeera, appunto insomma network di informazione importante del sud-est asiatico, quindi paesi insomma arabi, ci riferisce come 3 persone siano state uccise nell'attacco aereo israeliano appunto verso Rafah, e poi ne siano trovate morte altre 12, che sono state insomma uccise nei vari attacchi successivi, che non sono stati appunto uno ma sono stati successivi nella notte tra lunedì e martedì. Quindi civili che si aggiungono a civili, famiglie che rimangono disperse, bambini che appunto perdono i loro genitori, perdono le loro famiglie. Notizie sicuramente tristi, di cui noi non possiamo non parlare.
Esatto, cerchiamo di tirarvi un po' su il morale con la prossima canzone, che tra l'altro sai che è una delle mie preferite.
Anche una delle mie preferite, è una canzone fantastica, ci ascoltiamo tutti insieme. Taylor Swift, The Man. I would be complex, I would be cool. They'd say I played the field before I found someone to commit to. And that would be okay for me to do. Every conquest I had made would make me more of a boss to you. I'd be a fearless leader, I'd be an alpha type. When everyone believes ya, what's that like? I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quick or if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again, cause if I was a man, then I'd be the man. I'd be the man, I'd be the man. They say I hustled, put in the work. They wouldn't shake their heads and question how much of this I deserve. What I was wearing, if I was rude, could I be separated from my good ideas and power moves? And they would toast to me or let the players play. I'd be just like Leo in Saint-Tropez. I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quick or if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again, cause if I was a man, then I'd be the man. I'd be the man. What's it like to brag about raking in dollars and gas?
getting bitches and models, and it's all good if you're bad, and it's okay if you're mad. If I was out flashing my dollars, I'd be a bitch, not a baller. They paint me out to be bad, so it's okay that I'm mad. I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quicker if I was a man. You know that. And I'm so sick of them coming at me again.
Questa canzone è sempre stupenda.
Stupenda, 13:21, sempre in diretta qua da Milano, Radio Yulm. Oggi abbiamo un ospite con noi.
Esatto, come promesso.
Un volontario della Croce Rossa. Come promesso durante, insomma, la puntata, come abbiamo raccontato, parleremo un po' di quello che è il ruolo del volontario all'interno della Croce Rossa, quali sono i suoi compiti, come si fa anche, insomma, a prendere parte se qualcuno dei nostri ascoltatori volesse, appunto, entrare a far parte di questa organizzazione.
Qui con noi infatti abbiamo Franco Enna, volontario della Croce Rossa. Ciao Franco.
Ciao Franco.
Ciao,
ciao, grazie. Ciao. Grazie di esserti collegato, grazie di essere con noi. Insomma,
è un piacere.
Grazie mille a te, guarda. Allora, facciamo un pochettino di domande, io e Camilla ti facciamo un po' di domande, cerchiamo un po' di parlare, insomma, di quello che è il tuo ruolo all'interno della Croce Rossa, il tuo ruolo di volontario.
Esatto.
Molto molto piacere. E la prima domanda che ti faccio è: come mai hai scelto di diventare volontario della Croce Rossa?
Fare il volontario in un'associazione vuol dire avere la possibilità di poter dare qualcosa a qualcun altro che non riesce magari a spostarsi, che non riesce a mangiare, che non riesce ad avere servizi che le persone normalmente hanno. Quindi vuol dire dare un po' del proprio tempo.
Quanto tempo ti occupa, diciamo, in generale fare il volontario della Croce Rossa? Questa è una nostra curiosità in questo momento, anche perché magari molti dicono: ok, non posso farlo perché mi occupa troppo tempo, che magari è anche la verità, magari il tempo da dedicare è cospicuo e uno davvero lo fa per volontà. Quanto tempo ti occupa?
Il tempo è una cosa personale, cioè ognuno di noi dà quello che può. Tu puoi dare anche un'ora al mese, quell'ora vuol dire che stai riuscendo a fare qualcosa per qualcun altro e serve. Io ho 3 giorni alla settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, e mi occupo di trasporto dei pazienti in dialisi.
Okay, capito.
Ti porto in dialisi e poi li vado a riprendere.
Ok, ho capito.
Ma secondo la tua esperienza personale, qual è la cosa che ti dà di più, che ti ha arricchito in questo percorso da volontario?
Sicuramente il rapporto che c'è. Cioè, trasportare pazienti non vuol dire trasportare dei pacchi. Per molti un pacco o un paziente è la stessa cosa. Invece vuol dire cercare di capirli, cercare di vederli, magari fare un sorriso, magari fai lo scemo.
E forse è la cosa un pochettino più importante anche in determinate situazioni.
Caspita, scherzi, è importantissimo, cioè vedere il paziente che sta con te, che c'ha i suoi problemi, deve stare delle ore in un lettino immobile così. Vedere che lo distrai, vedere che riesci a farlo sorridere è una cosa che ti riempie tantissimo.
Che ti ripaga.
È una cosa che è impagabile.
Esatto, impagabile, comunque che ti fa anche, ti spinge anche a diventare volontario e a dedicare appunto il tuo tempo a fare questo, senza dubbio.
Certamente.
Siccome noi crediamo davvero tanto in questa cosa, volevamo chiederti. Se qualcuno di noi fosse interessato a diventare volontario, qualcuno che ci sta ascoltando da casa, come può fare e che consigli gli vuoi dare, insomma?
Andare in un'associazione di volontariato e iscriversi. Dopodiché farà dei corsi di primo soccorso,
certo,
di PTSD,
esatto.
Il corso di trauma. dipende poi a che livello vuole farlo, perché ci sono quelli che vogliono farlo. Io consiglio sempre di iniziare nelle associazioni a fare i trasporti dei pazienti, perché anche portare una sedia a rotelle, devi stare attento a come scendi da un gradino, a come sali, a come porti il paziente. Cioè, sono delle cose che bisogna imparare. Poi ci sono quelli che magari vogliono approfondire e fare il 118, fare,
che è una cosa diversa, ogni tanto
i soccorsi, che è una cosa completamente diversa.
Perché ogni tanto a me capita di vedere delle ambulanze della Croce Rossa, e in quel senso le ambulanze della Croce Rossa all'interno hanno anche, insomma, sono ambulanze medicate come il 118 oppure sono solo volontari?
Tutte le ambulanze delle associazioni di volontariato interno, anche quelle che fanno i trasporti, devono avere determinate cose, tipo l'ossigeno, il DAE, cioè devono essere attrezzate.
Certo.
Ed è importante, perché tu hai un paziente che magari a un certo punto sta male, che fai? Gli dici, vabbè, aspetta, siamo un'ambulanza, intanto cerchi di intervenire e di vedere cosa puoi fare, dopodiché ti attivi magari chiamando la centrale operativa.
Tu Franco, hai sempre, noi sappiamo che tu in questo momento sei in Sardegna, tu hai sempre fatto il volontario in Sardegna o anche in altri luoghi con la Croce Rossa?
No, io ho sempre fatto il volontario con varie associazioni qui in Sardegna, davvero.
Ok, ho capito.
Ma come ultima domanda vorremmo chiederti, cos'è per te la Croce Rossa e cosa significa per te?
Farci parte.
Farci parte è una cosa importante, perché cioè, ti rendi conto che è un'associazione estesa, un'associazione molto grande, un'associazione che dà la possibilità a tanta gente di attivarsi. Quindi la Croce Rossa cerca sempre se ci sono volontari, sia per fare magari anche l'autista soccorritore o solo il soccorritore, oppure dare una mano nei centri dove ci sono persone che hanno bisogno anche magari di fare una chiacchierata.
Certo.
Perché anche quella è una cosa importante.
Come dicevamo prima.
Certo, sì, il rapporto umano.
È una cosa su che io punto molto, questa, perché per me è una delle cose più importanti.
Certamente, speriamo che anche per tanti altri lo diventi, e che senza dubbio i volontari siano sempre di più, e chi sia come te Franco pronto anche a dedicare un po' del proprio tempo a questa attività, insomma, possa esserne appunto ripagato con gli stessi sorrisi con i quali sei appunto ripagato tu ogni giorno che lo fai. Ti ringraziamo tanto.
Grazie.
Per essere stato con noi.
Mille.
Grazie per
grazie a voi, vi auguro una buona giornata.
Grazie,
e anche a te,
mille,
un'ottima giornata. Ciao Franco, ciao,
ciao,
grazie.
Ciao, ciao.
Adesso tutti insieme, dopo l'intervista con Franco, ci ascoltiamo la prossima canzone. Siamo pronti per tutti insieme ascoltarci Katy Perry con la sua fantastica Teenage Dream.
Let me tell you.
Breaking Yulm.
Before you met me,
Eccoci qui di nuovo e oggi adesso parliamo di una notizia che avevamo un po' anticipato, anzi un bel po' anticipata nella rassegna stampa.
Penso forse la notizia più importante della puntata di oggi e anche degli ultimi giorni, se non degli ultimi mesi, senza dubbio.
Infatti è successo un terremoto giudiziario, potremmo dirlo. Infatti ad un mese dalle elezioni europee, di cui vi parleremo perché insomma ve ne abbiamo già parlato, a Genova e nella Liguria il governatore Giovanni Toti, tra l'altro come abbiamo detto prima, fra quelli più amati,
uno dei più amati, esatto. In Italia, tra le regioni, esatto,
è stato accusato di corruzione per esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d'ufficio. E tra l'altro in quel momento in cui è stato preso appunto in custodia, Toti era a Sanremo ieri mattina appunto all'hotel Lolli perché avrebbe dovuto partecipare a una conferenza stampa con Briatore a Ventimiglia. Briatore non sarà stato molto felice della notizia.
Briatore non sarà stato molto felice della notizia, anche perché lui e loro erano amici, mi pare, comunque collaboratori in generale.
Sì,
in
penso...
Liguria. Briatore ha tante attività anche in Liguria, oltre che in altre regioni,
sì,
d'Italia,
esatto,
oltre che in Francia.
Ma tra l'altro un po' scena da film, perché recitano i giornali che la Guardia di Finanza in borghese ha atteso nella hall che si preparasse e poi l'hanno portato a Genova dove è stato sentito per alcune ore. Loro però appunto, lui ha affermato rientrando poi nel suo appartamento dove appunto ha il domicilio di essere tranquillissimo, e noi gli auguriamo di essere tranquillo.
Auguriamo di essere tranquillo, beh, insomma, chi beato lui se è tranquillo in una situazione del genere. Io non starei così tranquillo, però come detto, insomma, la giustizia farà il suo processo, il suo ricorso.
Sì,
vedremo
poi
un po' cosa succederà.
Sono già ovviamente conoscete l'Italia, appena viene una notizia del genere tutti i giornali.
Ah beh, ovviamente, figuriamoci, noi siamo i primi che all'interno del nostro paese facciamo, diciamo, affettine nel nostro paese, poi però quando andiamo all'estero siamo i primi a parlarne,
esatto,
bene, a esaltarlo come il migliore del mondo. E a proposito di estero, a proposito di Italia all'estero, è una notizia sempre politica un pochettino più simpatica, quella appunto di Mattarella che è andato al congresso delle Nazioni Unite questo 6 e 7 maggio, quindi ieri avanti ieri, al congresso delle Nazioni Unite, appunto fatto un discorso importante nel quale appunto chiarisce la posizione dell'Italia in questo momento nel mondo, una posizione di sostegno ai paesi comunque facenti parte delle Nazioni Unite, e quindi una posizione comunque di sostegno anche a quella che è tutto ciò che riguarda aiuti umanitari, ciò che riguarda aiuti militari ai paesi che in questo momento sono in guerra e che sono, a nostro dire, insomma, dalla parte giusta, ecco.
Insomma, lui, Mattarella dà sempre tranquillità comunque.
Lui è nato per quello, secondo me. Il suo obiettivo in Italia in questo momento è quello. Visto da poco una simulazione, una specie di sketch appunto di Maurizio di Crozza, che appunto insomma faceva una specie ha fatto questo sketch nel quale Mattarella si trova appunto all'altare della patria in occasione del 25 aprile, dietro di lui abbiamo appunto la Meloni e Ignazio La Russa, e i due che appunto balbettano tra di loro, parlano, e dall'altra parte Mattarella che un pochettino tra i due, quasi mangiato da queste due presenze, fa abbastanza ridere e vi invito a guardarlo su YouTube. Comunque quello che lui dice nel suo discorso è la determinazione dell'Italia a collaborare alla costruzione di un mondo più giusto, sicuro e sostenibile e al centro di ogni cosa. Quindi parole comunque molto rassicuranti.
Lo
speriamo
anche
che
noi
diventino anche in realtà. Speriamo che insomma veramente un mondo più giusto, un mondo più sostenibile, un mondo migliore si riesca in qualche modo a ottenere nei prossimi anni. Questa qua insomma era l'ultima notizia di oggi. Noi adesso ci ascoltiamo la prossima canzone e poi insieme a Vincenzo parleremo ancora una volta di intelligenza artificiale, quindi siamo prontissimi, ci ascoltiamo Baila Sexy Things di Zucchero.
Baila, let me see you dance, baby. La luna è un sole, guarda come brilla, baby.
Rieccoci qua, cari ascoltatori, alla nostra rubrica settimanale.
Rieccoci qua, ciao Vince.
Ciao, è sempre bello parlare di intelligenza artificiale, scoprire cose nuove, diciamo.
Oggi, infatti, a proposito di cose nuove, cari ascoltatori, siamo qui per approfondire il topic dell'intelligenza artificiale applicata all'enoturismo.
Ok, caspita, molto interessante. Di che cosa ci parli oggi, Vince?
L'intelligenza artificiale è ormai pervaso le nostre vite. Se ne parla ovunque, in modo in cui l'intelligenza artificiale avanza, fa passi da gigante. Soprattutto l'IA sta facendo strada in ogni settore, introducendo cambiamenti significativi e dinamiche quotidiane. Dunque, l'impatto di queste nuove tecnologie nel settore del vino e dell'enoturismo è stato uno dei temi centrali del Wine Tech Symposium, organizzato dall'azienda Divinea, che è un'impresa specializzata nei servizi digitali per le aziende vinicole.
Ah, interessante. Devo dire che associare questi due settori non è un'associazione ovvia, diciamo.
È vero, non lo si direbbe, invece a quanto pare in realtà, qualche dettaglio in più?
Filippo Galanti, che è il cofondatore di Vinea, ha spiegato come l'IA possa trasformare l'enoturismo, migliorando l'interazione con i clienti e ottimizzando le operazioni aziendali.
Ah, ok. Molto interessante, perché appunto veramente non l'avrei mai detto, ed è interessante vedere come veramente l'intelligenza artificiale entra in qualsiasi settore.
Esatto, è una cosa proprio abbastanza nuova, inusuale. E tra gli strumenti presentati spicca WineSeat, che è il CRM di Vinea rivolto alle aziende vinicole, che nel 2024 introdurrà l'IA per potenziare tutte le attività legate all'enoturismo.
Interessante, e devo dire che è proprio un aspetto che non avrei mai considerato, ma ti chiedo, secondo te è già molto attuato anche in questo settore, oppure è più una cosa che si farà più avanti?
Esatto, ci troviamo davanti ancora una volta a un qualcosa che insomma nel breve termine, breve periodo vedremo in azione, o un qualcosa che si ipotizza e basta?
No, è qualcosa che vedremo nel breve periodo. Già stanno incominciando ad applicare alcuni standard, alcune cose, ad esempio praticamente hanno creato un software che propone dashboard predittive e prescrittive basate sull'IA per anticipare l'andamento delle visite enoturistiche e delle vendite.
Ecco che perfetto, capito. Quindi ed è un qualcosa worldwide, comunque un qualcosa che vedremo un po' in tutto il mondo? Ci sono solo dei paesi specifici che stanno investendo in questo senso, o è una notizia che non abbiamo?
È una notizia che ancora al momento non abbiamo, però già alcune aziende stanno incominciando ad investire.
Ok, quindi si tratta comunque di progetti aziendali, non universitari. Ok, perfetto, capito. Abbiamo qualche altra curiosità in merito? Oppure abbiamo chiuso, Vince, con la rubrica?
Sì, abbiamo chiuso.
Okay, perfetto. Allora ci sentiamo la settimana prossima. Non farci spoiler, esatto, sugli argomenti, che siamo curiosi.
Dirci niente, vedremo un pochettino qualche altra bella curiosità. Grazie come sempre per la tua rubrica, grazie per il tempo che dedichi
a voi.
Con noi Breaking Yulm, grazie. Rieccoci qua.
Esatto, volevamo salutarvi.
13:43, la nostra puntata finisce qua. Ci vediamo mercoledì prossimo. Speriamo come sempre in un bel sole qua a Milano, che noi ci mette allegria e ci fa essere felici quando andiamo in diretta. Che dici?
Esatto, e se volete farci sapere cosa ne pensate della puntata, scriveteci. Il nostro numero è 331 1438 923. Siamo curiosi di sapere le vostre opinioni.
Curiosissimi, grazie mille per essere stati con noi. Adesso vi lasciamo ai prossimi programmi del palinsesto Breaking Yulm. Grazie mille a tutti, ci vediamo.
E grazie
mercoledì
mille alla nostra regista, senza cui non saremmo potuti andare in onda.
Grazie a Francesca, grazie
nulla,
alla nostra
ragazzi,
regista, perché Alessia oggi sta male, con un po' di febbre, quindi lei di corsa ha preso e venuta con Yulm, insieme siamo riusciti ad andare in onda. Grazie davvero, grazie di cuore.
Grazie mille, alla prossima ragazzi.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Tell him I'm next. Tell him you find a little something fresh, I know.